Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, eccoci qui con un'altra delle nostre capsule che, come amo dire, sono puntate normalissime ma che durano giusto un po' meno.
Però, meno.
L'OCD di Marco ci ha portato a nominarla in un altro modo.
Non è il mio OCD, era la nostra intenzione iniziale. Facciamo puntate da 20 minuti così tiriamo il fiato. In realtà non riusciamo a essere brevi in niente,
Forse oggi sì, vediamo. Oggi sai perché oggi potremmo essere brevi? Perché faremo una cosa che io di solito evito sempre di fare, cioè parleremo di un caso irrisolto. Però ragazzi, voi sapete che noi non amiamo i casi irrisolti, quindi se ve ne stiamo portando uno, un motivo ci sarà.
Esatto.
E quindi iniziamo a parlare degli omicidi di Mary Morris.
E sì, Clara, ma anche perché comunque, come sanno quelli che sono venuti alle puntate live che abbiamo fatto in teatro, noi i casi irrisolti li risolviamo dal vivo, live, trovando giustificazione e spiegazione a cose che non c'erano mai capitate.
Abbiamo le illuminazioni.
Abbiamo le illuminazioni.
Risolviamo,
esatto,
i casi. Vabbè, dai, Marco, cerchiamo di risolvere questo adesso. Sì. Vediamo se ce la facciamo una volta anche non sul palco.
Vediamo.
Ma prima di buttarci a capofitto in questo caso, dobbiamo ovviamente fare gli auguri di compleanno. Perché più o meno in questi giorni, ragazzi, sono sempre molto a spanne gli auguri, però più o meno in questi giorni hanno fatto gli anni Giovanni Moglia e Daniela Ginger, quindi tantissimi auguri.
Tantissimi auguri, sì, Daniela Ginger più o meno, li ha fatti quest'anno, diciamo, e poi ci ha avvertito molto tardi.
Vabbè, però dai, va bene lo stesso. E poi salutiamo i nostri nuovi patroni bristofili, nuovi si fa per dire, perché comunque è ancora di marzo, però salutiamo e accogliamo nella nostra famiglia Patreon Rick, Maestra Alessia, Silvietta, Elettra Sofia Casartelli, Silvia Ceralli, Lisa Rozzi, Paola Ramorino, Alessia Rose, Maria Gabriella, La Gattara in Tuta and Crime,
sì,
che basta, hai vinto, con questo nome hai vinto. Elizabeth 12, o 12, qua si ritorna il punto che non sappiamo come pronunciare i numeri, Eleonora Sandri, Silvia Brusco e Chiara Bellantoni. Grazie mille per permetterci di portare avanti Crime and Comedy.
Grazie mille a tutte.
E adesso finalmente entriamo nel vivo della storia. Ci troviamo in Texas ed è il 12 ottobre del 2000.
Okay.
Quindi tanti anni che non è risolto sto caso. Mary Lou Anderson Morris è una donna di 40 anni sposata felicemente in seconde nozze con Jay Morris, da cui ha preso l'ultimo cognome. Anderson è il cognome del marito precedente.
Giusto.
Perché comunque le donne americane, se prendono il cognome di un marito, se lo tengono a vita. Il proprio cognome lo sfanculano alla prima occasione.
Certo.
Non la capisco certo. Sta cosa. Comunque, ma, comunque.
Dimmi, io ti prego, Clara, ti prego, sì. Dimmi che hanno fatto un figlio che si chiama Philip. E l'hanno chiamato Philip.
No. No. Almeno non abbiamo nomi di figli maschi, quindi no, no. Comunque, è sposata seconde nozze con questo Jay che ha conosciuto tramite un annuncio sul giornale. Perché appunto qua stiamo parlando di anni 90, perché adesso la storia si svolge nel 2000, e quindi insomma non è che c'era Tinder, l'aveva conosciuto con un annuncio sul giornale. Mary Lou lavora alla Chase Bank di Houston, in Texas. Tuttavia, quella mattina lei non si presenta in banca, quella mattina del 12 ottobre 2000, e tutti si allarmano, perché Mary Lou era la classica che non era mai in ritardo, se ritardava avvisava quelle persone lì, e quindi, insomma, lei scompare all'improvviso, si allarmano tutti, anche perché lei non risponde al telefono, lei comunque ce l'aveva un cellulare, ma non risponde. Alle 5 del pomeriggio, tutti allarmati, finalmente il marito, quindi Jay, ne denuncia la scomparsa, dicendo: io l'ho vista uscire per andare al lavoro. Però poi non è più arrivata al lavoro e non risponde più al telefono, nessuno l'ha più trovata. Quindi si inizia a cercare questa Mary, Jay stesso prende la macchina, gira in giro, e purtroppo, poco dopo, viene ritrovata una macchina in fiamme. Dentro, tra l'altro, fiamme che stava bruciando tipo da 7 ore, che sembra tantissimo, ma io ho visto 2 macchine bruciate sotto la mia finestra. Devo cambiare casa, probabilmente.
Sì, probabilmente. Sì, no?
E in effetti bruciano per ore, è incredibile. Che poi dico: ma arriverà qualcuno? Tu li chiami? Sì, sì, signora, lo sappiamo. E la macchina brucia per 5 ore, vabbè, ok. Quindi effettivamente possono bruciare per ore. Ne ho trovata questa macchina che si sta un po' spegnendo a questo punto l'incendio, però chi era passato di lì conferma che stava bruciando da molte ore, e dentro questa macchina in fiamme purtroppo ci sono i resti carbonizzati di un cadavere. Questo cadavere aveva però dei gioielli addosso, sicuramente degli orecchini, probabilmente collana e braccialetti, però non vi so dire. Comunque aveva dei gioielli addosso che vengono quindi poi ritrovati, i gioielli, e si deduce che quel cadavere sia Mary Lou, che anche perché la macchina è quella, cioè comunque la macchina è carbonizzata, però dopo un po' riescono a capire che macchina era e purtroppo è lei. Come vi dicevo, vengono ritrovati tutti i gioielli tranne la fede nuziale. Quella è scomparsa, non si trova. Nessuno sa spiegarsi cosa possa essere successo, perché comunque Mary Lou non ha nemici, Jay non ha nemici, tutti dicono fosse un matrimonio perfetto, non c'erano litigate con l'ex marito, non c'è nulla, che non c'è una pista per gli investigatori su cui investigare.
Certo.
Che cosa può essere successo? Mistero. Chiaramente in polizia cercano di mettere insieme i pezzi, ma non hanno abbastanza pezzi da mettere insieme. Per sicurezza vi dico che poi dopo viene fatta comunque un'autopsia sui resti e viene identificata con certezza Mary Lou dai record dentali. Quindi okay. Sentono il dentista, con i denti confermano, anche se lo sapevano già perché la macchina era la sua e i gioielli sono stati riconosciuti dai sì. familiari.
Immagino che la polizia abbia detto: questa qui è una donna morta dentro una macchina bruciata, è un caso che scotta.
Penso, immagino di sì.
Sì.
Immagino di sì. Comunque, appunto, viene fatta questa sorta di autopsia e poi i resti vengono restituiti alla famiglia, e quindi il 16 ottobre viene fatto il funerale di Mary Morris, che chiameremo Mary Lou, ok? Perché Mary Lou Anderson Morris. Oh, certo. Dopo il funerale, Marilyn, che è la figlia maggiore di Mary Lou, figlia che lei aveva avuto con il marito precedente, quindi una ragazza maggiorenne, comunque giovane ma maggiorenne, chiama l'obitorio per chiedere se è possibile andare a ritirare i gioielli, perché non ho capito, però avevano restituito il cadavere dopo le indagini, ma volevano tenere i gioielli per fare degli altri esami, non lo so, ma ce li avevano lì. Quindi cioè, voleva solamente un'informazione, no?
Certo,
quando è
sì,
che
sì.
possiamo passare?
O magari come prove, nel senso, nel corso di un'indagine tutte le cose che riguardano il sì. corpo e la scena del crimine vengono comunque tenute da parte, no?
Assolutamente, però da quello che ho capito io, quando le hanno dato l'ok per il cadavere, non le hanno dato l'ok per gli effetti personali, gli hanno detto guardi, ci sentiamo dopo il funerale, sì, sì, perché sì, a breve glieli possiamo ridare. Quindi lei dopo il funerale chiama,
sì, sì, sì,
e dall'obitorio arriva una risposta che la inquieta tantissimo, perché risponde il telefono una signora, la centralinista dell'obitorio, lei chiede dei gioielli di Mary Morris. E la centralinista dice, guardi, prima rilasciamo il corpo e dopo i gioielli, quindi adesso tra qualche giorno potrà venire a ritirare il corpo e poi dopo i gioielli. E mette giù. A quel punto Marilyn va in paranoia, dice, ma vuoi vedere che abbiamo seppellito il corpo sbagliato? Ci hanno dato un altro corpo? Perché era carbonizzato, quindi non era riconoscibile, no? Quindi lei va in paranoia, dice ma che cacchio è successo, ma anche se fosse, cos'è, quanta gente muore carbonizzata in questa città che fanno gli scambi di cadavere. Insomma, lei cerca di capire cosa sta succedendo e questo equivoco viene presto svelato. La receptionist non stava parlando di sua madre, si era confusa con un altro cadavere, il cadavere di Mary Morris, arrivata in obitorio il 16, quindi lo stesso giorno del funerale di Mary Lou Morris.
Ok.
È morta un'altra Mary Morris nella stessa zona. È strano.
Ci deve essere strano. In giro un serial killer. Un serial killer di Morris.
Un serial killer di Mary Morris. Allora,
di Mary Morris.
Mary è un nome molto diffuso e Morris è un cognome molto diffuso, ma non stiamo parlando proprio di robe diffusissime, cioè non è che ce ne sono migliaia e migliaia di Mary Morris, ce ne saranno un po'. Comunque questa Mary Morris era scomparsa il 15 ottobre, il suo nome è Mary McGuinness Morris, McGuinness era il suo primo cognome, Morris quello del marito, ok?
Sì.
Lei era una donna di 39 anni, quindi sono coetanee anche, perché l'altra ha un anno in più rispetto, sì, a lei. È una donna di 39 anni, originaria del West Virginia, sposata da 17 anni con Mike Morris, con cui ha una figlia preadolescente.
Speriamo in un figlio che si chiama Philip.
Non c'è Philip, no, no, Marco. Lo so che stai sperando, ma non c'è. Comunque, chi è questa Mary McGuinness Morris? Appunto, un paio di anni prima la famiglia si era trasferita in Texas, perché come vi ho detto loro stavano in West Virginia, si sono trasferiti in Texas perché Mary aveva ricevuto un'ottima offerta di lavoro. Lei era capo infermiera in una clinica che penso che fosse una clinica con diverse sedi in giro per gli Stati Uniti, e le era stato offerto il posto di capo infermiera in Texas con un ottimo stipendio. Quindi hanno fatto una riunione di famiglia e hanno deciso di trasferirsi tutti in Texas. Mike in particolare aveva accolto con molto entusiasmo l'idea di questo trasferimento, perché lui ha detto, ma tanto io sono qui in West Virginia a guadagnare uno stipendio da fame, ma sicuro che se vado in Texas troverò comunque un lavoro migliore del mio, quindi molliamo tutto e andiamo. Dopo 2 anni in Texas era ancora disoccupato.
Sì, perché era anche molto ottimista lui.
Sì, è ancora disoccupato e inizia a perdere questo ottimismo, cioè, inizia un po' anche a bere e iniziano a crearsi tensioni nella relazione, perché Mike era convinto che avrebbe trovato un buon lavoro. Mike non è uno che pensa che deve essere per forza l'uomo a guadagnare di più della donna, perché lui era ben contento che sua moglie avesse trovato un buon lavoro. Però insomma, sentirsi che proprio non porti a casa niente, che per qualsiasi cosa devi chiedere i soldi alla moglie, questa cosa fa nascere ovviamente tensioni nella coppia.
Certo, e quindi meglio fare un conto condiviso e avere 2 bancomat, no? Così uno così lui non deve chiedere niente a lei, giusto?
Ah, perfetto, giusto, giusto. Allora, non so come fossero organizzati a livello fiscale, però insomma, Mary è sempre fuori per lavoro, lui è sempre a casa a bere, inizia a sospettare che Mary lo stia tradendo. Così. Solo che così mica tanto, perché dopo la morte di Mary verrà confermato dalla sorella di Mary che lei aveva effettivamente conosciuto una persona al lavoro. un altro uomo ed effettivamente stava iniziando a nascere una relazione, dettagli non li abbiamo più di tanto. Certo. Quindi appunto forse a un amante, forse a un flirt, lei comunque aveva detto a sua sorella che non era più innamorata del marito, quindi le cose stanno andando abbastanza male. Ora, uno potrebbe pensare, questa donna ha questo tipo di situazione in casa, sul lavoro c'è una persona che le piace, amerà andare al lavoro. No, perché sta povera Mary ha problemi anche sul lavoro, perché c'è in corso una faida con un collega, un certo Dwayne, che aveva avuto degli atteggiamenti molto molto discutibili con lei. Non ho trovato i dettagli di questi atteggiamenti, o meglio, questo dopo lo dico magari meglio dopo, però abbiamo la versione di Dwayne di queste cose, perché lui è uno che ha dedicato la sua vita a scrivere sui siti internet, a fare i commenti sui social, a raccontare la sua storia. Quindi boh, però non sappiamo fino a che punto credergli. Sappiamo che c'erano delle tensioni.
Sì. Comunque vabbè, di base Dwayne, ma anche Dwight, sono due nomi abbastanza antipatici. No, cioè se io mi aspetto che uno che si chiami Dwayne sia un rompicoglioni abbastanza, cioè no?
Hai ragione, però The Rock dovrebbe distruggere questa tua teoria, o pensi che Dwayne Johnson sia un rompicoglioni anche lui?
Allora, non lo so, secondo me sì, perché
dici, non sei uno di quelli che vogliono farsi abbracciare da Dwayne Johnson, che, no. Che tutti vogliano tipo farsi abbracciare e portare in braccio da lui, o forse sono solo io.
Allora, secondo me sei solo tu. Però,
tra l'altro io non lo trovo neanche attraente più di tanto, però ha talmente tanti muscoli che dico fai quello che vuoi di me.
Allora, secondo me Dwayne Johnson infatti si fa chiamare The Rock.
No, cioè, si faceva,
adesso è vero, è tornato Dwayne Johnson, però Dwayne Johnson è Dwayne Johnson, Dwayne, ma anche Dwight, sono quei nomi che ti ispirano antipatia. Infatti quello lì di The Office si chiama mica Dwight, quello antipatico, quel mezzo mormone, quello a cui facevano gli scherzi, molto rigido, vabbè, comunque.
Ah, sì,
si chiama Dwight. Sono tutti antipatici. Comunque, in ogni caso, Dwayne Johnson, The Rock, cioè io non capisco se sta diventando sempre più grosso o è grosso e gli si sta rimpicciolendo la testa, perché di film in film sembra che la testa è sempre più piccola. Non so se è lui che sta diventando sempre più grosso o gli stanno shrinkando la testa, diventa come le teste quelle della Papua Nuova Guinea o di Corvetto, no? Che sono quelle...
Guarda, io so che lui fa la dieta da 8000 calorie al giorno.
Sì.
Quindi anch'io. Può darsi che stia... Ma fai anche le corrispettive 8 ore di palestra, ma...
No,
sei a 8 ore di palestra di distanza da Dwayne Johnson. Cosa stai aspettando?
Ma perché io lascio tutto a metà. Io faccio la dieta di Dwayne Johnson, di The Rock, però faccio solo la prima parte, quella delle 8000 calorie, e poi non sto in palestra finché non mi appare la Madonna che mi dice adesso basta, vai a casa.
Perché poi 8000, allora lui un giorno a settimana mangia quello che vuole, e infatti lo posta sui social che mangia delle schifezze deliziose americane. Gli altri giorni però sai
tipo,
che spatti...
Tipo il vicino ricoperto di cioccolata.
Però si mangia tipo 4 pizze, tutte queste robe qua, però poi questo una volta a settimana, al cheat day. Gli altri giorni, ma tu hai idea di quant'è difficile mangiare 8000 calorie di pollo e riso e verdure? Devi mangiare tutto il giorno. Però guarda che risultati.
Certo.
Vabbè, Dwayne Johnson ha fatto anche impazzire Zac Efron, perché Zac Efron, che era bellissimo, quando ha dovuto fare Baywatch insieme a Johnson, si è imparanoiato troppo, perché fa, ma io come cazzo faccio a fare le scene insieme a questo? E allora si è dato agli steroidi e tutto, si è un po' rovinato.
Sì. Ma adesso...
Allora, questo, dato che era una capsule veramente, ci siamo messi a chiacchierare. Per allungarlo.
Certo. No, dico solo questa cosa. Adesso l'ultimo film che ha fatto Zac Efron, che è sulla famiglia di wrestler, eccetera, ma sì, mica sì, gli è cresciuta sì. Tipo la mascella, cioè che cazzo ha fatto la faccia?
No,
cioè,
quella...
spero che sia truccato.
Spero, allora in quella foto spero anch'io, però la sua faccia è cambiata da quando ha fatto Baywatch proprio per l'assunzione di steroidi che
sì, perché ti fanno crescere.
Sì, ti allungano, non mi ricordo, le parti sappiate. Finali. Ah, ok, sì.
Le ossa piatte come, come la mascella, le tempie, le ossa, infatti Schwarzenegger, cioè, nel senso,
che bello sì. Anche lui.
Che bello, che bello, ma facciamoci abbracciare da questi omoni muscolosi, nervoruti.
Ah, no. Sì, oh. Comunque, basta. Comunque, ritorniamo alle nostre Mary Morris, sì. Perché stiamo parlando della seconda vittima che appunto aveva certo. Questa faida sul lavoro con Dwayne, colpevole con Dwayne. Di averci fatto fare questo detour di un quarto d'ora. E questa, allora, non abbiamo proprio tutti i dettagli da fonti neutre, ok? Però la cosa degenera in modo importante perché Dwayne, il 13 ottobre 2000, ok, viene licenziato per i suoi atteggiamenti nei confronti di Mary. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un biglietto con una minaccia di morte che Dwayne aveva lasciato a Mary. Ok, il 15 ottobre, quindi 2 giorni dopo il licenziamento di Dwayne, Mary va a lavorare e alle 17:30 telefona ad una sua amica, ok, dicendo che lei ha finito il turno in clinica e adesso sta facendo un po' di spese al mini market ed è inquietata perché c'è un tizio strano che la sta seguendo. Un quarto d'ora dopo, il telefono di Mary, perché anche questa Mary aveva il cellulare, il telefono di Mary chiama il 911. L'operatore non riesce a farsi dare il nome, infatti viene dedotto dopo che dal numero telefonico che era Mary, perché sente tipo ma non proprio delle urla, affanno, cose così, e poi l'operatore del 911 sente uno sparo.
Ok.
E basta, cioè in diretta proprio. Il giorno dopo, il 16, è il giorno del funerale della prima Mary Morris ed è il giorno in cui viene ritrovata a cadavere la seconda Mary Morris, che viene trovata all'interno della sua auto abbandonata. L'auto non è in fiamme, oh. Prima differenza tra le due scene del crimine. Però... Mary Morris viene trovata morta all'interno del sedile passeggero, stessa cosa dell'altra, prima non l'ho detto, però i resti che hanno trovato erano in corrispondenza del sedile del passeggero, non del guidatore, stessa cosa qui, solo che appunto il corpo è intatto ad eccezione di un colpo di pistola alla testa. E sul sedile del guidatore c'è la pistola. E la pistola è quella di Mary.
Avrà sparato da sola. La pistola avrà sparato.
non lo so. Però lei, da quando le cose con Dwayne erano andate a rotoli, per salvaguardarsi, per autodifesa, certo. Si stava portando questa pistola dietro. Ricordiamoci che siamo in Texas, non è così strano. No. A noi può sembrare molto strano, lì non così tanto, insomma. E quindi lei è stata uccisa con la sua stessa pistola.
Certo. No, è un po' strano che stesse guidando la pistola. Cioè, perché va bene in Texas, però... che fosse la pistola a guidare, quello lì è un po'...
Effettivamente è sospetto. Altra cosa in comune, cioè non in comune, però quest'auto viene ritrovata a 40 minuti di distanza dall'auto carbonizzata della prima Mary. Quindi sì, non vicini, però cacchio, cioè due Mary Morris della stessa età che si chiamano allo stesso modo, trovate morte entrambe nella loro auto a 40 minuti di distanza. C'è chiaramente un collegamento tra queste due persone che non si conoscevano.
Certo. Okay. Sì, sì, anche perché cioè, in Texas comunque 40 minuti di distanza sono pochi.
Sì.
Cioè, sembra una battuta, in realtà è vero, cioè in Texas le distanze sono così grandi che 40 minuti sei lì.
È lo stesso vicinato, praticamente.
Sì, esatto, è in linea d'aria, no? Cioè, secondo dici, faccio una sgambata.
Esatto, e poi c'è un altro decisivo punto in comune con l'altro omicidio, perché anche questa Mary Morris non ha la fede nuziale. Tutti gli altri gioielli le sono rimasti addosso, la fede nuziale non c'è più. Stessa cosa della prima Mary Morris.
Porca miseria. C'è anche un'altra cosa che le collega.
Sì.
Nessuna delle due c'è un figlio che si chiama Philip. che è un punto in comune. Cioè.
Esattamente, esattamente. Allora, a chiunque verrebbe in mente il fatto che loro abbiano lo stesso nome, è lì che si trova il movente di questi omicidi. La polizia dice, ma no raga, è un caso. Va bene. Quindi loro partono dal presupposto che è un caso. Perfetto. E dato che nell'omicidio della prima Mary Morris loro avevano zero piste, si concentrano sull'omicidio della seconda Mary Morris. E lei, per lei ci sono ben due piste, chiaramente. La prima che seguono è quella del marito, Mike. Intanto perché statisticamente di solito è meglio guardare al marito perché probabilmente ci hai preso a livello di statistica, ragazzi, eh? Ok.
Certo.
E quindi poi perché appunto il matrimonio stava un pochino avendo iniziando ad avere delle crepe. Mike però ha un alibi. Lui dice che quel pomeriggio aveva portato sua figlia al cinema e guarda caso aveva conservato i biglietti. Perché tutti conservano sempre i biglietti del cinema, no?
Certo.
E guarda caso sai esattamente dove li hai messi e li puoi consegnare subito alla
sì.
polizia.
E infatti erano lì nella busta per la polizia.
Sì, già fatto tutto. Quindi effettivamente è stato al cinema o si è recuperato due biglietti del cinema, non lo so. Comunque un alibi c'è. Tuttavia lui dà questi biglietti alla polizia, però poi rifiuta di sottoporsi al poligrafo e nega il permesso di intervistare, cioè di interrogare, perché non è proprio un interrogatorio, di parlare con la figlia, perché
certo,
la figlia è minorenne.
Infatti sì.
Quindi comunque Mike consegna i biglietti e basta, non è che sta aiutando molto con le indagini. Mm. In più, dai tabulati telefonici, risulta che Mike aveva fatto una telefonata alla moglie quella sera, quel tardo pomeriggio, diciamo, prima della morte della moglie. E questa telefonata era durata 4 minuti. Quando la polizia chiede a Mike conferma di questa telefonata, lui conferma, dice sì sì, io l'ho chiamata, però non mi ha risposto. E loro dicono, no, le ha risposto per forza perché la telefonata ha connesso, avete parlato per 4 minuti. Lui dice, no, si vede che c'è stato un glitch nella cioè, rete telefonica.
Sì, nel Matrix.
Allora, dice, secondo me ha registrato come telefonata quando io stavo solo sentendo tu, si vede che ho sentito tu per 4 minuti.
Non
ci convince insomma, molto Mike.
No.
Vabbè, quindi comunque loro sono effettivamente sospetti di Mike, però non riescono a trovare elementi che smentiscano il suo alibi.
Sì.
E quindi le indagini su Mike non portano da nessuna parte. Però dicono c'è questo Dwayne, ovviamente. Anche su Dwayne non emerge nulla, lui dice che non c'entra niente e poi lui da subito inizierà a postare sui forum, dappertutto, tutte le sue versioni della storia dicendo che lui non c'entra niente, ma ancora oggi, infatti se ci troviamo dei commenti in inglese su Spotify,
è lui,
comunque sta di fatto che la polizia non riesce nemmeno a provare che c'entri Dwayne, quindi non riescono a provare che sia stato Mike, non riescono a provare che sia stato Dwayne. E quindi ragazzi, com'è possibile che due Mary Morris vengano uccise, tra l'altro a distanza di 4 giorni, due Mary Morris della stessa età, simili, non erano uguali, però avevano capelli dello stesso colore, un taglio che non era lo stesso, ma era simile, da lontano sicuramente le avresti confuse.
Mm.
E hanno lo stesso nome, non si conoscono tra loro. Però niente, la polizia continua a dire no, è un caso. E
sì,
dimmi.
Allora, c'è anche un po' di casualità nella vita, no?
Sì.
È che è un caso un po' troppo casuale, nel senso che sembra quasi incredibile. Ora, di tutto quello che mi viene da pensare è che se per caso sono state uccise, magari sono state uccise probabilmente dalla stessa persona che non le conosceva, magari era stata sì. assoldata per avere, cioè per uccidere una certa Mary Morris pettinata così che andava in macchina da sola, no? E quindi è possibile che se sono mm-hmm. state uccise, sono state uccise dalla stessa persona che non le conosceva, ma era stata assunta per...
Esatto, infatti la teoria del sicario tra gli appassionati di true crime è chiaramente quella che va per la maggiore, e la teoria principe, che io sposo anche perché è quella che ha più senso, è che la vittima vera designata era Mary McGuinness Morris.
La seconda Mary Morris.
La seconda. Perché la prima, non c'aveva niente, cioè le volevano tutti bene, faceva una vita tranquilla, non aveva problemi, Mary Lou la prima. E sì. quindi qualcuno ha assunto un sicario dandogli il nome, e questo qui, boh, l'ha cercata sull'elenco telefonico. Cioè, come cazzo ha fatto ad arrivare all'altra? È questa la roba che mi fa esplodere il cervello, perché tu comunque al sicario dai soprattutto le foto anche, no? Perché al sicario non ti chiede i documenti, cioè, no?
Certo, certo. Sì. E ho capito, però, se sei stato assunto da un Dwayne, un maledetto rompicoglioni e un ubriacone, è possibile che non abbiano pensato a darti le foto, cioè tu comunque non è che sei proprio un sicario professionista, uno di quelli che, no? E sì. quindi ti abbiano detto il nome, ti abbiano detto più o meno dove trovarle.
Sì, sì, sì. E poi, ecco, la teoria che sia la seconda Mary Morris la vittima è data anche dalla pistola. Perché? La prima Mary Morris è morta carbonizzata e quindi non si sa come sia morta, però non hanno trovato proiettili.
Certo.
Quindi non le hanno sparato, l'hanno magari strangolata, una botta in testa, queste cose qui, e poi hanno dato fuoco a tutto. La seconda è morta con un colpo di pistola alla testa, sparato dalla sua pistola. Quindi può darsi che il sicario sapesse che lei si portava appresso la pistola e avesse pianificato di usare la pistola della vittima.
Mm.
E quindi nel primo caso non ha trovato la pistola, ha dovuto improvvisare, alla fine ha dato fuoco a tutto perché aveva lasciato troppe tracce.
Sì.
E nel secondo caso invece il piano è andato come doveva. Però anche lì, hai appena ammazzato una Mary Morris e porti a termine il tuo piano solo 4 giorni dopo, rischiando di farti beccare?
Quello è vero, sì, sì. A meno che in realtà volessero uccidere proprio la prima Mary Morris e abbiano soldato la seconda Mary Morris, che l'ha uccisa, poi si è pentita e si è sparata.
Ma certo, cioè, abbiamo risolto il caso, basta.
Sì, sì. No, allora bisognerebbe capire che macchina avessero tutti e due, perché magari, sai, avevano anche la macchina simile.
Sì, sì. Allora, sono due modelli diversi, non è la stessa sì. casa automobilistica né niente, però sono due macchine dalle linee molto simili e da quello che ho capito anche dello stesso colore, però nessuno parla del colore.
Ah,
okay. Penso che avessero lo stesso colore, un colore simile e sicuramente un modello molto simile. Se sei un esperto sì. di automobili le confondi facilmente.
Sì, allora cioè questo qui avvalora la tesi che gli hanno dato solo il nome, gli hanno detto guarda, guida la macchina blu, quante Mary Morris con la macchina blu vuoi che ci siano in giro? 2.
Di 40 anni poi,
di 40
cioè,
anni.
È tutto uguale.
Sì, sì. E questo valora la tesi che magari è stato effettivamente un killer assoldato, ma un killer di quelli che costano poco, cioè nel senso di quelli che magari si sono improvvisati, no? Che vanno via per un 10 grammi di fentanyl tipo.
Ah, così facciamo un callback a 2 puntate fa. Sì, sì, infatti comunque i sospettati maggiori sono Dwayne e Mike, che entrambi non è che navigassero nell'oro, però come vi dicevo, Dwayne ha dedicato la sua vita a difendersi online, infatti guarda a sto punto salutiamolo, ciao Dwayne.
Ciao Dwayne.
Adesso sto per dire una cosa che ti farà felice perché è un elemento che potrebbe scagionarti Dwayne, certo. Anche se a me sembra più sospetto lui, perché come cazzo stai a mandare biglietti con minacce di morte? Mi sembra molto inquietante questo Dwayne, senza offesa, ti vogliamo bene Dwayne, però,
sì.
però qua viene fuori la testimonianza di un'amica di Mike. Mike è il marito della
certo.
seconda Mary Morris, il nostro primo sospettato. Questa amica, che attualmente si definisce ex amica, racconta di aver visto Katie, che è la figlia di Mike e Mary e la seconda Mary Morris, con addosso la fede nuziale della madre. E allora lei ha chiesto alla bambina, alla ragazza e a Mike: ma scusate, io ero rimasta che chi ha ucciso Mary le aveva rubato l'anello. E Mike ha risposto: ah sì sì, no, è che l'ho trovato a casa, si vede che non se l'era messo quel giorno. Però boh, l'elemento dell'anello mancante in entrambi i corpi mi fa sospettare tanto di Mike, perché all'improvviso il tuo ritorna fuori, il tuo anello.
Sì, infatti.
O magari non se l'era messo veramente, però la fede di solito ce l'hai sempre addosso.
E potrebbe essere anche una buona prova del fatto che hai compiuto il gesto.
Sì, però ormai è un cold case. Cioè sì, allora, questa ex amica di Mike è andata a parlarne con la stampa di sta cosa. Io deduco che è andata anche a denunciare questa cosa, però evidentemente, vabbè, ci sta, non è considerabile una prova sufficiente per riaprire le indagini. E quindi ragazzi, questo è il caso irrisolto delle due Mary Morris. Possiamo solo... immaginare cosa può essere successo. Sì. Scusa Marco, riprendi che
involontariamente
interrotto.
No, il fatto dell'anello, dicevo che potrebbe anche essere la prova richiesta al killer. Cioè, senso, perché sembra anche questa qui una roba che è uscita da CSI in Las Vegas.
Sì, tantissimo, no? Tantissimo.
E quindi, in genere nei telefilm chiedono, già assumi un killer pasticcione che ti costa poco e non gli dai neanche la foto della vittima, no? Gli dici vagamente come si chiama, il tipo di macchina che ha, una macchina blu, no? Così. Però gli dici, però tu mi devi dimostrare che l'hai uccisa, se vuoi gli altri $200, mi devi dimostrare che l'hai uccisa e quindi mi devi portare una prova, tipo la fede nuziale.
Ma il cadavere non è una prova sufficiente che l'ha uccisa. Seguendo il tuo ragionamento e ha un senso, però...
Giù, è vero.
Una volta che non ti torna a casa ed è morta, potrebbe essere una prova sufficiente.
Sì, allora quello...
Ma pensa alla prima volta che lui gli ha portato l'anello dell'altra. Sì, lui non se n'è accorto, perché gli uomini mica li distinguono.
No, beh, certo.
Neanche io. Però gli ha dato questo anello, lui è tutto convinto che si prepara, gli è morta, e poi quella torna a casa lavoro, tranquillo. Ma
infatti lui è lì con la bottiglia di whisky, si apre la porta, entra la moglie. Cosa stai festeggiando? Niente. E quelle cose lì. E sì, in effetti un cadavere è una prova sufficiente che ha ucciso la persona. Giusto, giusto. Sì, me lo devo ricordare per le prossime volte.
Sì, però magari l'anello è una prova più immediata, perché tu devi aspettare che lo trovino il cadavere, ovviamente. Sì, sì. Non è che il sicario ti porta il cadavere. Quindi può avere un suo senso, perché comunque c'è un collegamento con gli anelli. Niente, ragazzi, fateci pensare se anche voi, come la polizia di Houston, pensate che sia tutto assolutamente un caso e non ci sia niente di strano in questo omicidio. Tra l'altro, in questi due omicidi di due donne... che non avevano giriloschi, donne con un lavoro fisso, con una vita familiare tranquilla. Sì, certo, la seconda Mary Morris aveva qualche problema col marito, però non è che siamo nell'ambito di abusi assurdi o cose strane, no? Quindi, niente ragazzi, un caso irrisolto, io odio i casi irrisolti, ma secondo me questo
era carino.
Sì, vale la pena di conoscerlo, anche perché è uno di quelli con cui puoi ammorbare la gente alle feste.
Sì, sì.
E potete parlarne per 3 ore di sto caso.
Minchia, ragazzi, vi risolve la cena di Natale, quando non sapete più cosa dire, tirate fuori sto caso.
Ma infatti, io continuo a sostenere che lo scopo dei nostri podcast sia dar robe da raccontare quando si è alle feste, con i parenti, cose così. Magari Crime and Comedy è un po' hardcore per queste cose, quindi magari se non apprezzano c'è vite scomode, così fate anche la figura degli intellettuali, così tirate fuori perle sulla vita di Caravaggio, no? E fate gli esperti di storia dell'arte, quindi
sono contenta
se li usate così i nostri podcast, per atteggiarvi ad essere più acculturati di quello che siete, che poi è un po' lo scopo della vita di tutti.
Sì, 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 far finta, mentire
far finta.
A qualsiasi livello. Far finta di essere qualcun altro.
Addirittura
sì, a qualsiasi livello. E niente, fateci sapere cosa ne pensate di questa puntata. Fateci sapere cosa ne pensate, se è un, come diceva Clara, se è un caso o se è c'è un quadro dietro, no, nell'omicidio di queste Mary Morris. Fatecelo sapere sotto la puntata di Spotify. Fateci sapere anche se vorreste essere abbracciati e portati in giro in braccio da The Rock.
La risposta è sì. Sì, per tutti.
Sì, o se preferite essere abbracciati e portati in giro in braccio da Scarlett Johansson, io preferirei la seconda. tra l'altro lei ce la farebbe pure. Comunque, fatecelo sapere, come dicevo, sotto le puntate di Spotify, o se no sui nostri social che sono cramincomedy.podcast su Instagram, se no c'è Telegram che è Cramming Comedy Group su Telegram, mi sto incartando, se no c'è cramincomedy.it il sito, se no c'è vitescomode.podcast per commentare le puntate di Vite Scomode. E niente, per il momento vi ringraziamo, vi ricordiamo di buttare un orecchio il mercoledì, perché stanno uscendo cose che abbiamo fatto in passato e di cui ne andiamo molto orgogliosi.
Ah, sì?
Oh. No, non è vero.
Ma no. sì, siamo molto orgogliosi di tutto questo, che esiste solo grazie a voi, quindi grazie mille, continuate ad ascoltarci e diffondete il verbo di Cramming Comedy.
Esatto, alla prossima, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.